Spero che si senta bene, perché io ho sempre un po' un problema con il microfono, faccio sempre la guerra. Allora, proprio stamattina ho sentito suonare il citofono di casa e ho visto dietro la webcam una figura, un signore sui 40, uno di quei predicatori che di solito vengono di casa in casa, che conosciamo un po' tutti, no? Non ho risposto, però in seguito ci ho un po' ripensato, perché spesso noi ci lamentiamo che è difficile trovare persone che vogliono parlare della verità, di Dio, eccetera, e poi quando troviamo qualcuno che addirittura ci citofona a casa, lo consideriamo uno scocciatore. E quando si parla a persone che magari sono di un'altra chiesa cristiana e pensano che la loro chiesa sia l'unica vera chiesa cristiana, quando apprendono che tu ti consideri parte della chiesa di Cristo, a volte ti chiedono, incuriositi magari con un po' di ironia, ma voi in cosa credete? Se siete una chiesa cristiana, noi siamo una chiesa cristiana, siamo la chiesa. Allora, in questo caso, secondo me, bisogna essere preparati a rispondere, perché la nostra testimonianza è importante. Vi ricordate, ad esempio, Matteo capitolo 28, versetto 19, che è il mandato che Gesù ci ha dato, quando ha detto: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Quindi la domanda oggi la rivolgo anche a voi: in cosa credete? Naturalmente la risposta è, sono convinto che chiunque di voi ha una risposta diversa, sicuramente corretta, ma è un punto di vista giusto e biblico. E allora ho pensato di raccontarvi oggi io come risponderei. Mi è venuta in mente una scrittura che tutti noi adoriamo, perché ci dà normalmente grande forza interiore e infinita pace e speranza. Si tratta della famosa scrittura di Primo Corinti capitolo 15. Tutti la conosciamo perché parla della resurrezione, l'abbiamo letta tante tante volte, anche mi ricordo qualche settimana fa l'ultimo sermone di Manuel citava spesso questa scrittura. È vero, parla di resurrezione, ma se la leggiamo attentamente ci accorgeremo che dice anche tante altre cose. Queste cose riguardano questa specifica domanda che vi ho fatto. Tenete presente durante questo breve momento insieme, leggeremo questa scrittura, ma tenete sempre a mente la domanda che vi ho fatto: voi in che cosa credete? Leggiamo quindi Primo Corinti capitolo 15. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Ecco in cosa crediamo e annunciamo al mondo: l'Evangelo, o usando un termine più moderno, il Vangelo. Evangelo, sappiamo tutti, significa buona notizia. E infatti ci è stata annunciata questa buona notizia, ed oggi la annunciamo anche agli altri. Qual è questa buona notizia? Continuiamo la lettura. Versetto 3. Perché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Cristo è morto per i nostri peccati, e non è un particolare trascurabile. E l'enfasi non va posta sul fatto che Cristo sia morto, okay? Bensì che è morto per i nostri peccati. È un fatto molto importante, significa che abbiamo chi ha pagato per noi. La nostra vita assume quindi tutto un altro significato, perché abbiamo chi ci consente, col suo sacrificio, di avere una nuova speranza di vita. Sì, perché prima, senza di lui, la nostra certezza era semplicemente la morte e l'oblio. Oblio, sapete cosa intendo? Cioè, la nostra memoria si perde per sempre, perché voi tutti sapete, ad esempio, chi è Michael Jackson, vero? Ma sapete anche chi è Natalino Otto? E ve ne posso citare andando indietro nel tempo. Nel tempo, anche se una persona è famosa, pian piano le persone si dimenticano di loro. E figuriamoci, queste persone sono famose, figuriamoci di noi. Non si ricorderà, i nostri bisnipoti non sapranno più neanche la faccia che abbiamo. E quindi, invece, oggi, la notizia numero uno è che Cristo è morto per noi e ci dà la possibilità di riscatto, dato che da soli per noi ciò era un fatto impossibile. E perché era impossibile riscattarci? Perché non possiamo sovvertire le leggi dell'universo. E fra queste leggi c'è che la vita ha un valore infinito. Quindi, per riscattare una vita in peccato, cioè una vita come la nostra, ci vorrebbe un'altra vita, ma noi abbiamo una sola. Quindi noi da soli non ce la possiamo fare. Ed ecco, infatti, ad esempio, se leggiamo il Salmo 49, versetti 7 e 8, vi leggerò la nuova Diodati, troviamo che nessuno può in alcun modo riscattare il proprio fratello e dare a Dio il prezzo del suo riscatto, perché il riscatto della sua anima è troppo caro, vedete, il valore della vita è infinito, il prezzo non c'è. Quindi il suo costo non basterebbe mai. E poiché noi di vita ne abbiamo una sola, dicevo, ci troviamo dentro un peccato come dentro a una gabbia, non ne possiamo uscire da soli, ma Cristo ha aperto questa gabbia per noi, l'ha aperta sacrificandosi lui per tutti al posto nostro. Proseguiamo nella lettura, versetto 4. Cristo che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Quindi Cristo non è rimasto morto, è risuscitato. Questo aspetto verrà ripreso, lo riprenderemo più avanti, ma è importante per il nostro Vangelo. Cristo è risuscitato ed è vivo. E noi crediamo questo, ma un tempo la gente non lo credeva semplicemente, lo aveva visto risuscitato. Leggiamo infatti il versetto 5 subito dopo. Cristo, dice il versetto 4, è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, ma il versetto 5 dice che apparve a Cefa, poi ai 12, e poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, ovvero l'apostolo Paolo. Dunque questo è il secondo punto da tenere a mente nel nostro Vangelo, la nostra buona notizia, quella che noi annunciamo. Cristo non è rimasto morto come tutti i mortali, ma è risorto ed è vivente, come tante persone che l'hanno visto hanno testimoniato. Quindi noi oggi crediamo per fede, ma molti l'hanno visto fisicamente. Quindi continuiamo ad andare avanti su questi punti, ma ne abbiamo già trovati due nel nostro Vangelo. Primo, Cristo è morto per noi. Secondo, Cristo è risorto. Passiamo al versetto 12. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni fra voi dicono che non v'è resurrezione dei morti? Ma se non v'è resurrezione dei morti, neppur Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, vana dunque la nostra predicazione, vana pure la nostra fede. E noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, perché abbiamo testimoniato di Dio che gli ha risuscitato il Cristo, il quale egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Qui ripete due volte questo concetto. Se Cristo è risuscitato, allora i morti possono risorgere. Viceversa, se Cristo non è risuscitato, allora neppure i morti possono farlo. Okay? È tutta un'invenzione. La risurrezione non esiste, non c'è nessuna prova, no? E questo è il terzo punto del nostro Vangelo. Gesù è risuscitato per aprirci la strada come primizia di coloro i quali saranno resuscitati. E questa è un'ancora più bella notizia. C'è la risurrezione, c'è proprio. E noi possiamo esserne certi perché Gesù è stato resuscitato prima di noi. Andiamo al versetto 21. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Qui viene spiegato, punto 4 del nostro Vangelo, che, come abbiamo detto, tramite Cristo è possibile la resurrezione, ma che le cose avverranno secondo un ordine prestabilito. Cristo, poi coloro che Cristo considera suoi. In altri punti queste persone sono chiamate suoi fratelli. Per i vostri appunti, Matteo 12, 49 e Giovanni 20, 17. Quindi c'è un ordine prestabilito per la resurrezione. Qui se ne accenna appena, però in altre parti della scrittura ci sono ulteriori dettagli, naturalmente non ne parliamo oggi, però vi invito a andare sul nostro sito labuonanotizia.org, dove ci sono dei dettagli e dei sermoni che riguardano specificamente l'aspetto della risurrezione. Il mio tema di oggi non è quello di parlarvi della risurrezione, ma dei punti essenziali del nostro Vangelo, così come rispiega Paolo in questa prima lettera ai Corinti. Passiamo al versetto 25, saltiamo il 24, ci ritorneremo più avanti. Versetto 25. Poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi amici sotto i suoi piedi. Punto 5 della buona notizia. Gesù regnerà. Noi cristiani attendiamo il ritorno di Cristo, che verrà a regnare per tutti, su tutti, sottoponendo anche i suoi amici. E fra questi nemici c'è anche la morte. Infatti nel versetto 26 troviamo: l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Notate che qui la morte la chiama nemico, è un nemico di Dio oltre che nostro. Questa è la buona notizia per eccellenza, perché la morte sarà eliminata, è la cosa che tutti desideriamo, perché la morte ci perseguita da millenni, noi del genere umano, okay? Non possiamo esprimere tutta la nostra potenzialità, perché in poco tempo invecchiamo e moriamo, non abbiamo più forze e capacità di esprimerci al massimo del nostro potenziale. Ma verrà il tempo in cui questo ostacolo, questo nemico, verrà rimosso. Torniamo adesso al versetto 24, leggeremo il 24, il 27 e il 28. Poi verrà la fine, quando egli avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza. 27. Difatti, il Dio ha posto ogni cosa sotto i piedi di esso. Ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato. E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Questa frase tutto in tutti è emblematica, vuol dire che si ritorna all'ordine. Questo è il punto 7 della nostra buona notizia. Gesù regnerà, ma quando avrà riportato l'ordine delle cose sulla terra, si rimetterà al Padre, okay? Restituendogli ciò che gli appartiene dal principio. La sua mente perfetta partorisce solo progetti perfetti, e quindi l'universo tornerà alla perfezione, all'equilibrio e al rispetto di ogni cosa. Però abbiamo parlato di resurrezione ed alcuni si fanno giustamente delle domande. Se le fanno oggi, come se le facevano ai tempi di Paolo. E quindi vediamo il versetto 35, Paolo cosa dice. Ma qualcuno dirà: come resuscitano i morti? E con qual corpo tornano essi? Oggi è vero, no? Perché la gente ci dice: sì, vabbè, la resurrezione, ma scusami, il corpo si distrugge, finisce in polvere. Adesso magari al cimitero ne abbiamo qualche migliaio, ma guarda i milioni di morti che sono spariti, non abbiamo più i corpi. Non possiamo fare come Lazzaro, che è risuscitato, perché Lazzaro aveva solo 3 giorni, il suo corpo c'era ancora. E allora Paolo risponde: insensato, quel che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a quel che tu semini, non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello nudo, come capita, frumento o qualche altro seme, e Dio gli dà un corpo secondo ciò che ha stabilito, e ad ogni seme il proprio corpo. Non ogni carne è la stessa carne, ma altra è la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, altra quella degli uccelli, altra quella dei pesci. Ci sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri, ma altra è la gloria dei celesti e altra quella dei terrestri. Altra è la gloria del sole, altra la gloria della luna, altra la gloria delle stelle, perché un astro è differente dall'altro in gloria. Ancora non avevano i telescopi, ma grazie allo Spirito Santo sapevano che ogni astro è diverso. Così pure dalla resurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato nobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita potente. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. È un altro punto importante del nostro Vangelo. Spiega come è possibile la resurrezione. Cioè, il nostro attuale corpo si dissolve in atomi e non può ereditare il regno dei cieli. L'eternità è un fatto che va oltre la fisicità, perché nel mondo fisico la legge del divenire è un fatto invalicabile, anch'esso stabilito da Dio. Quindi le creature fisiche crescono, mutano nel tempo, invecchiano, muoiono, si trasformano. Ma se noi erediteremo l'immortalità, questo dovrà avvenire sempre nel rispetto delle leggi di Dio. Se le leggi di Dio prevedono che le creature fisiche si trasformino, la vita eterna, sempre nel rispetto di tali leggi, deve avvenire necessariamente in un altro modo. Ed infatti la buona notizia, il nostro punto 8 della buona notizia, dice che ci verrà dato un altro corpo, diverso, qui indicato come corpo spirituale. E poiché Dio è spirito, significa che ci verrà assegnato un corpo con natura spirituale simile a quella di Dio e di suo figlio. Leggiamo infatti al versetto 49, sempre di 1 Corinti 15. E come abbiamo portato l'immagine del terreno, così porteremo anche l'immagine del celeste. Or dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né la corruzione può ereditare l'incorruttibilità. Ma le buone notizie non sono finite. Leggiamo il versetto 51. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Poiché la tromba suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. Quindi al ritorno di Cristo, punto 9 del nostro Vangelo, alcuni non proveranno l'amaro gusto della morte. Chi è chiamato da Dio ed avrà risposto, e sarà lì al momento del ritorno di Cristo, sarà mutato al suo ritorno, e seguirà i fratelli risorti per incontrare Cristo che torna dal cielo. Quindi qui la notizia è sconvolgente, perché i corpi dei vivi in Cristo saranno mutati, quindi trasformati immediatamente in corpi spirituali. Segue poi un incoraggiamento che è per noi cristiani di vitale importanza. Lo leggiamo al versetto 58. Perciò, fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Punto 10 della nostra buona notizia. Non dobbiamo mollare, mai. Dobbiamo stare saldi e incrollabili nella sua promessa. Perché i nostri sforzi, abbiamo visto, saranno ricompensati. Sappiamo che è difficile, perché lottiamo contro le nostre stesse debolezze, contro potenze come quelle di Satana, che sono di gran lunga superiori a noi, ma sappiamo che Cristo, tramite il suo Spirito, è con noi e la nostra fatica non è vana. E questa è la sua promessa. E le promesse di Dio non tornano mai indietro in vano, come sappiamo. In conclusione, cari fratelli, ricapitoliamo dunque la nostra buona notizia. Cristo è morto per noi. Cristo è risorto. Cristo ha aperto la strada anche a noi per la resurrezione. La resurrezione avverrà in un ordine prestabilito, Gesù è la primizia. Gesù regnerà e sottometterà tutti i suoi nemici. La morte sarà eliminata. Gesù si rimetterà poi al Padre e l'ordine prestabilito tornerà. Ci verrà dato un corpo spirituale simile a quello del nostro Re Gesù Cristo. Alcuni di noi non morranno mai, ma si trasformeranno prima di raggiungere i fratelli. E punto 10 finale, questa è una promessa di Dio, pertanto possiamo essere certi che si attuerà al tempo stabilito. E questo punto 10 rafforza grandemente quello che stiamo dicendo. Questa buona notizia che noi divulghiamo nel mondo è una promessa di Dio. Quindi è assolutamente importante che venga ribadita, perché si affermerà sicuramente e noi siamo incaricati di diffonderla nel mondo. Ora quel predicatore forse tornerà a bussare alla mia porta. Vabbè, questa volta gli parlerò. Lo ascolterò con pazienza, lui vorrà convertirmi, non sa già che io sono già convertito, però di solito questi predicatori parlano, ma non ti ascoltano molto. Però spero che questa volta quel predicatore mi lascerà qualche spazio e mi permetterà di spiegargli in cosa crediamo. Mi aiuterà l'Apostolo Paolo con la sua lettera, 1 Corinti, capitolo 15. Chissà se almeno per questa volta anche lui mi ascolterà con pazienza. Grazie a tutti.